Buonasera carissimi amici, eccomi qua ancora una volta per essere insieme a voi in questi 20 minuti circa da passare insieme. Bene, vi ricordo che ieri, nei versetti dal 9 al 20 dell'epistola rivolta ai Romani, al capitolo 3, abbiamo sentito 14 accuse rivolte all'uomo da parte di Dio. Nel versetto 21, poi abbiamo visto come Paolo, l'apostolo, comincia a parlare della stupenda salvezza di Dio. E nel resto del capitolo spiegherà poi la giustificazione per fede. Leggiamo allora senza indugio i versetti dal 21 al 31 da Romani capitolo 3. Ora, però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza. E per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli? Certo. È anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No, di certo. Anzi, confermiamo la legge. La prima cosa che possiamo dire è che, dal momento che in greco manca l'articolo, la traduzione più corretta non è la giustizia di Dio, ma una giustizia di Dio. Il termine giustizia non si riferisce in questo caso all'attributo divino. Infatti il Signore afferma che non dividerà la sua gloria con un altro, né si riferisce alla giustizia dell'uomo, perché per il Signore la nostra giustizia è come un abito sporco, ed egli non accetta biancheria sporca. Allora, di quale giustizia parla Paolo? Di quella che provvede il Signore, vale a dire Cristo, il quale è diventato la nostra giustizia. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Così è scritto in 1 Corinti, capitolo 1, versetto 30. E ancora Paolo, nella sua seconda epistola ai Corinti, a capitolo 5, versetto 21, ci dice: Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. È molto importante riconoscere che Dio è colui che provvede questa giustizia, perché è qualcosa che nessuno, assolutamente nessuno, può procurarsi da solo. Egli richiede una giustizia e la procura anche. Questa giustizia non ha niente a che vedere con la legge. In altre parole, non puoi ottenerla. Vedi, amica, amico, facendo o attenendoti a qualcosa, tu non puoi ottenere questa giustizia, neanche attenendoti alla legge divina. Per cominciare, possiamo dire che Dio non può salvarti mediante la legge, semplicemente perché tu non sei in grado di metterla in pratica. Il Signore non può accettare l'imperfezione e io e te non siamo capaci di produrre perfezione. Per questo motivo, quindi, non possiamo essere salvati mediante la legge. Se questa è una nuova via, indipendente dalla legge, che cosa voleva dire Paolo con la frase della quale danno testimonianza la legge e i profeti? Paolo in pratica dice che la legge stessa rendeva testimonianza di questa giustizia che passa attraverso il sacrificio di Cristo, in quanto proprio al centro del sistema mosaico c'era un tabernacolo dove venivano offerti sacrifici cruenti, che che a Cristo e al suo sacrificio si rifacevano, si riferivano. Anche i profeti ne rendevano testimonianza quando parlavano della venuta di Cristo, della sua morte, della sua resurrezione. Per esempio, Isaia profetizzò così, profezia che troviamo in Isaia capitolo 53, nei versetti 6 e 10. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. E dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Sia la legge, sia i profeti, quindi, resero testimonianza di questa giustizia che Dio avrebbe provveduto in Cristo. Quando ero un po' più giovane, credevo che per raggiungere i peccatori peggiori, la grazia di Dio dovesse scendere molto in basso e che invece la via fosse più breve per tutti gli altri che non erano tanto cattivi. Ora so che la grazia di Dio deve andare fino in fondo per raggiungere chiunque. Infatti, senza Cristo siamo tutti perduti. O sei salvato in Cristo, o sei perduto al di fuori di Lui. Tutti abbiamo bisogno della giustizia di Dio, non c'è differenza. E la giustizia di Dio si riceve mediante la fede in Cristo. Grandi uomini del passato l'hanno definita in modo molto appropriato. Ad esempio, William Cunningham ha scritto: «Sotto la legge, Dio richiedeva dall'uomo la giustizia. Sotto la grazia, è Lui che la dà all'uomo». Beh, è un'ottima e una profonda definizione. Il dottor Charles Hodge l'ha definita così. Quella giustizia di cui Dio è l'autore, indispensabile ai suoi occhi, che incontra e assicura la sua approvazione. Il dottor Brooks invece spiega: la giustizia che Dio Padre richiedeva è ciò che il Figlio è diventato, ciò di cui lo Spirito si convince, ciò che la fede ci assicura. Il dottor Moorhead dice che la giustizia di Dio equivale alla somma totale di tutto ciò che il Signore comanda, richiede, approva ed egli stesso provvede. Non credo che la giustizia di Dio, di cui Paolo parla in Romani 3, possa essere spiegata meglio di quanto abbiano fatto questi uomini. 3. Quindi seguitemi in questi due versetti, sempre dal capitolo 3 dell'Epistola ai Romani. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Permettetemi di dare una traduzione libera di questi versetti. Vale a dire, la giustizia proveniente da Dio che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo e che è per tutti coloro che credono, infatti, non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria, dell'approvazione di Dio. Che questa giustizia si ottenga attraverso la fede e non attraverso le opere fu spiegato chiaramente dal Signore Gesù, dallo stesso Signore Gesù, il quale a coloro che gli chiesero che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, egli stesso rispose, parole che troviamo descritte in Giovanni capitolo 6 versetti 28 e 29, ebbene Gesù risponde: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Il fatto importante è che non c'è nessun merito nella nostra fede o nel semplice credere, perché in realtà la fede non è un'opera nostra. Ciò che conta è il suo oggetto. Spurgeon spiega il concetto in questo modo. Non è la tua speranza in Cristo che ti salva, ma Cristo. Non è la tua gioia in Cristo che ti salva, ma Cristo. E non è la tua fede in Cristo che ti salva, sebbene ne sia lo strumento, ma il sangue e i meriti di Cristo. Ebbene, amica, amico, è molto importante che fissiamo bene in mente questa verità, questi concetti. Questa giustizia è come un abito. È a disposizione di tutti, ma veste soltanto quelli che credono. Inoltre, l'Apostolo dichiara che tutti ne hanno bisogno. Infatti, in Romani 3, al versetto 23, sono riportate queste parole: perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma anche che tutti possono essere giustificati gratuitamente mediante il sacrificio di Cristo. Infatti il versetto seguente dice: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Gratuitamente. E la parola greca dorean, che in Giovanni 15, versetto 25, viene tradotta in questo modo, senza motivo. Il Signore Gesù disse in quell'occasione che l'avevano odiato gratuitamente, senza motivo. Non c'erano le basi per quell'odio. E ora Paolo dice, ma sono giustificati gratuitamente, senza un motivo. Non c'è una spiegazione. Dio non dice, sono delle persone meravigliose, devo fare qualcosa per loro. Come abbiamo visto prima, non c'è niente in noi che possa richiamare la grazia di Dio, se non un grande bisogno da parte nostra. Siamo giustificati senza una causa, solo mediante la sua grazia, il che vuol dire che non abbiamo nessun merito. La grazia è un favore immeritato e amore in azione. Ma come? In che modo siamo giustificati? Mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La redenzione è sempre collegata alla grazia di Dio. La ragione per cui il Signore può salvare me e te si trova nel fatto che ci ha redenti, ha pagato il prezzo, è morto sulla croce per renderla disponibile. Vedi, la giustificazione per fede è qualcosa che va oltre la sottrazione dei peccati, vale a dire il perdono. Essa cancella il peccato e aggiunge la giustizia di Dio. In altre parole, non siamo semplicemente riportati alla situazione iniziale di Adamo, ma siamo posti in Cristo, posizione nella quale saremo figli di Dio per l'eternità. John Bunyan, l'autore, tra l'altro, del famoso libro Il pellegrinaggio del cristiano, stava quasi per impazzire quando si rese conto che era un grande peccatore e non possedeva una giustizia propria. A quel tempo disse, «Quando Dio mi mostrò come ero ai suoi occhi, non confessai più che ero un peccatore, ma che il peccato mi copriva dalla cima dei capelli fino alla punta dei piedi. Ero pieno di peccato». E Bunyan non sentiva di poter stare alla presenza di Dio, sebbene i suoi peccati fossero stati perdonati. Dove poteva guadagnarsi questa dignità? Una notte, mentre passeggiava nei campi di grano ed era afflitto da questo pensiero, si imbatté nelle parole di Paolo, un altro peccatore incallito che si era definito il più grande di tutti i peccatori, e il peso che portava sulle spalle cadde. Le parole di Paolo erano quelle che troviamo in Filippesi, capitolo 3, versetto 9. Vado subito a leggerle. «E di essere trovato in Lui non con una giustizia mia, derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede». E quando si legge Il pellegrinaggio del cristiano, questo libro scritto da quest'uomo, da Bunyan, ci si ritrova proprio di fronte alla storia della sua vita. Chi ha letto il libro ricorderà che quando il pellegrino attraversò la palude dello scoraggiamento con quell'enorme fardello sulle spalle, non sapeva che fare finché non giunse alla croce, dove il peso rotolò giù ed egli credette in Cristo come suo salvatore. Dio ci salva mediante la sua grazia. È questa la fonte da cui scaturisce l'acqua viva di Dio in questa età della grazia. E così, a motivo di ciò che egli stesso ha fatto, mandando suo figlio a morire, Dio può ora salvare per grazia. Paolo, in Efesini capitolo 2, nei versetti 4 e 5, dice «Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati». A proposito di questa grazia, il dottor Newell ha detto «La grazia di Dio è amore infinito, operante mediante un mezzo infinito, il sacrificio di Cristo, ed è una libertà infinita, non ostacolata dalle temporanee restrizioni della legge. Oggi un Dio santo è libero di abbassarsi fino a te per venire incontro ai tuoi bisogni. È stupendo sapere che un Dio santo è libero di salvare coloro che credono in Cristo. Tutte le benedizioni, tutti i privilegi, tutte le promesse, tutto ciò che è collegato alla salvezza preparata da Dio per l'uomo, è disponibile solamente in Cristo Gesù, l'unico che poteva pagarne il prezzo. Pietro disse un giorno alla nazione di Israele, e troviamo queste sue parole in Atti al capitolo 4, versetto 12. In nessun altro è la salvezza, poiché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Rileggiamo ora, prima di proseguire, i versetti 25 e 26 dal capitolo 3 dell'Epistola ai Romani. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Cosa voleva dire l'Apostolo con queste espressioni? La prima cosa da notare è che dice «la fede nel suo sangue». Quel sangue parla della sua vita. Infatti è scritto «senza spargimento di sangue non c'è perdono». Parole scritte in Ebrei, capitolo 9, versetto 22. Quando si pianta un coltello nel corpo di un uomo e il sangue fuoriesce, quell'uomo è morto, perché la vita della carne è nel sangue. E la vita di Gesù Cristo è stata donata. Secondo Pietro, quel sangue è qualcosa di molto prezioso. Questi versetti sono pieni di parole difficili: propiziazione, giustizia, tolleranza verso il peccato. Ma stai tranquillo, perché quando le applichiamo a noi, scopriamo ciò che Calvino ha definito la vera essenza della teologia. Calvino ha anche scritto: probabilmente in tutta la Bibbia non c'è un altro passo che esponga così profondamente la giustizia di Dio in Cristo. Proviamo ora ad analizzare questi versetti di Romani 3 nel dettaglio. Dio lo ha prestabilito. Quindi egli è l'unico architetto della salvezza, è l'unico in grado di salvare. Non possiamo farlo né io né te, né alcuna religione, né alcuna chiesa. Paolo disse ai Corinti: «E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo». Queste parole bellissime, queste parole che esaltano quindi il sacrificio di Cristo, si trovano in Seconda Corinti, capitolo 5, versetto 18. «È Lui che l'ha fatto, e adesso da noi il ministero della riconciliazione, così che tutto ciò che Dio, il Dio giusto e santo, richiede a me e a te oggi, è di essere riconciliati con Lui. Noi non dobbiamo fare niente per intenerire il suo cuore. Tutto quello che devi fare è andare a Lui. Egli è riconciliato con te e dice: siate riconciliati con Dio. Cristo è stato prestabilito, vale a dire è stato manifestato, è stato esposto. Il sacrificio propiziatorio si riferisce al momento, risalente a 20 secoli fa, in cui Cristo fu manifestato come il Salvatore. Per gli ebrei il significato di sacrificio propiziatorio era molto chiaro, faceva parte della legge data nell'Antico Testamento. Potete trovare la descrizione dettagliata di quanto avveniva e le prescrizioni in merito nel libro del Levitico, al capitolo 16. Il velo del Tempio nascondeva il propiziatorio e soltanto il sommo sacerdote, una volta all'anno, poteva oltrepassarlo per offrire sacrificio propiziatorio per i peccati suoi e di tutto il popolo. Il sangue versato mostrava che la morte della vittima aveva soddisfatto appieno la legge e la giustizia divina. Ora, noi sappiamo che tutto ciò era una figura, era un simbolo proprio del sacrificio di Cristo. Oggi, dice Paolo, Cristo è stato posto davanti a noi come il propiziatorio. A questo proposito, lo scrittore della lettera agli Ebrei dice: «E sopra l'arca c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio». E la parola greca usata per propiziatorio, ilasterion, è la stessa usata in riferimento a Cristo. Cristo è il nostro propiziatorio, il quale è stato prestabilito da Dio per essere la propiziazione mediante la fede nel suo sangue. L'idea che qui Paolo descrive non è quella di placare, di calmare un Dio in collera attraverso un sacrificio da parte di una umanità peccatrice, ma piuttosto quella dell'espiazione del peccato da parte di un Dio misericordioso, mediante la morte espiatrice del suo figliuolo. Cristo quindi costituisce il mezzo, il solo mezzo per espiare il peccato, espiazione effettuata mediante la sua morte. In questa espiazione, il sangue di Gesù versato sulla croce rappresenta il concetto risalente all'Antico Testamento della vita sacrificata. Una tale giustificazione, come abbiamo già detto, non ha nulla a che fare con lo sforzo morale dell'uomo, né con i suoi meriti spirituali. Viene concessa gratuitamente per la sua grazia. È meraviglioso sapere che abbiamo un Dio Santo che con gioia, con soddisfazione, con piacere offre al mondo un propiziatorio. E Dio non è riluttante nel salvare, anzi, se vai a Lui, lo fa con tutto il cuore, con prodigalità. Alcuni dicono che una volta salvati abbiamo ancora bisogno di cercare, pregare e aspettare qualcos'altro. Amica, amico, quando sono andato a Gesù, ho ricevuto tutto. Nella lettera agli Efesini, lo stesso apostolo Paolo scrive: «Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo». Dio, vedete, non si è tenuto nulla, è pronto a donarti tutto. Egli ti dice di andare, ti accetta. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, versetto 37, è scritto: «Colui che viene a me, non lo caccerò fuori». In effetti, io e te eravamo esclusi dalla presenza di un Dio Santo, ma grazie al suo sangue ci è stata aperta una porta. E voglio fermarmi qua, lasciandoti questo invito, lasciandoti il ricordo di questo invito di Gesù. Bene, io mi fermo qua, dicevo, quindi domani avremo l'opportunità ancora una volta di andare avanti in questi discorsi riguardo alle Epistole Romane. Quindi appuntamento a domani. Ciao.